7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Di Moncello. La sinistra sembra non demordere. È possibile una nuova iniziativa sull'imposta di successione, nonostante il chiaro no espresso ieri. Coinvolgere di più le donne senza ricorrere però ad obblighi. L'obiettivo del capo del Dipartimento Militare Martin Pfister dopo la bocciatura dell'iniziativa sul servizio civico. In Israele polemica dopo la richiesta di grazia di Netanyahu. Serve ad unire il paese, si giustifica il premier sotto processo per corruzione. Colloqui produttivi ma rimane molto da fare. Le dichiarazioni dopo il nuovo round di negoziati sulla pace in Ucraina tra Kiev e Washington. L'inviato statunitense Witkoff atteso a Mosca. E dunque una sonora bocciatura quella uscita ieri dalle urne per la cosiddetta iniziativa per il futuro promossa dai giovani socialisti. 79% i no, un risultato pesante che mette ora in dubbio la possibilità che a breve si torni a parlare di imposta di successione anche con un'aliquota rivista a ribasso. Il tema però non è del tutto archiviato per la sinistra. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un verdetto chiaro, netto, con 8 svizzeri su 10 contrari a una nuova imposta su eredità e successioni. Un segnale inequivocabile, dicono i contrari, non così la sinistra. Tamara Funicello, consigliera nazionale del PS.
Se noi vogliamo una società giusta, una società che basi sulla meritocrazia, allora c'è bisogno di una tassa sull'eredità. Questo non è un valore socialista, ma è un valore liberale, e che i liberali hanno combattuto questa tassa mette in questione i loro valori.
Liberali radicali che respingono però un ritorno sul tema, vista anche la portata del risultato di ieri. Un capitolo chiuso, sostiene infatti il neo copresidente del partito Benjamin Müllemann. Guardiamo avanti e concentriamoci sulla riforma fiscale. Questa è un vero vantaggio per il nostro paese, partendo dalla tassazione individuale al voto a inizio marzo. E sulla stessa linea la presidentessa della direzione di Economy Suisse, Monica Rühl.
Con un risultato così chiaro la questione dovrebbe essere chiusa. I cittadini svizzeri hanno detto no molto chiaramente all'introduzione di una tassa sulle successioni a livello federale.
A sinistra si intravede però ancora del margine di manovra. I Verdi avrebbero infatti l'intenzione di depositare una nuova proposta parlamentare, ma più moderata.
Il motto dell'iniziativa dei giovani socialisti era chiaro: andare a prendere i soldi dove ci sono. Ma dopo la cocente sconfitta alle urne del fronte progressista, sul tavolo resta la domanda: dove andare a prendere i soldi per finanziare i crescenti compiti della Confederazione? Le ricette del cosiddetto fronte borghese nel contributo di Anna Valenti.
Tredicesima mensilità VS, aumento del budget per rafforzare l'esercito. Sono solo due dei grandi capitoli di spesa che oggi mettono sotto pressione il Consiglio federale, che più in generale si trova stretto tra compiti sempre più onerosi e risorse sempre più limitate. E dato il freno all'indebitamento, il pacchetto di risparmi per limitare il deficit già minacciato dalle resistenze parlamentari, la via del fronte progressista di chiamare alla cassa i super ricchi fallito, la domanda ora è: dove intende trovare il fronte borghese le risorse per i crescenti compiti dello Stato? Escluso l'aumento di imposte, per il consigliere nazionale UDC Paolo Pamini la via possibile è una sola.
Generalmente non abbiamo un problema di gettito fiscale, abbiamo un problema di spesa, ed è quella che dove bisogna andare a mettere particolarmente mano. La sfida è veramente tenere sotto controllo l'evoluzione della spesa.
Sulla stessa linea anche il consigliere nazionale della Lega Lorenzo Quadri.
Semplicemente anche la Confederazione, come tutti gli enti pubblici, dovrà seriamente risparmiare, dovrà ridurre anche il perimetro dell'appropriazione. Questa è una responsabilità dei governi, ma anche dei parlamenti, che non devono continuare ad attribuire nuovi compiti all'ente pubblico e poi contemporaneamente pretendere dei risparmi.
Limitare le spese il più possibile è parola d'ordine anche del consigliere nazionale liberale radicale Simone Giannini, che punta però anche sull'aumento del numero di super ricchi e non solo, per rimpinguare le casse dello Stato.
Penso che oggi la Svizzera possa lanciare un messaggio nel senso che è un paese che accoglie le persone facoltose, non le vuole tartassare, le vuole tassare il giusto. Penso anche, per esempio, a quella che può essere la tassazione dei cosiddetti globalisti. Io penso che qui possiamo essere concorrenziali, quanto comunque magari andare a riequilibrare anche il prelievo fiscale.
Al momento però la via più gettonata proposta sia dalla consigliera federale Keller Sutter sia da Pfister è l'innalzamento dell'IVA. Una scelta che divide anche il campo borghese.
Abbiamo citato Martin Pfister, il capo del Dipartimento Militare, punta ancora sul coinvolgimento femminile per rafforzare esercito e protezione civile. Questo anche dopo la clamorosa bocciatura di ieri dell'iniziativa sul servizio civico, naufragata con l'84% di contrari. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il governo guarda avanti, il consigliere federale Martin Pfister, a capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, conta su un maggior coinvolgimento delle donne senza ricorrere a obblighi.
Frauen können weiter in Freiwilligdiensten der Armee oder im Zivilschutz erfüllen.
Le donne possono continuare a prestare servizio volontario nell'esercito o nella protezione civile. Continueremo a impegnarci per aumentare la percentuale di donne nelle forze armate perché lo riteniamo giusto e importante e perché le donne rappresentano un grande valore aggiunto. Per esempio, stiamo introducendo una giornata di orientamento obbligatoria per le donne. Siamo convinti che un maggior numero di donne opterà per il servizio volontario se saranno meglio informate anche sulle opportunità e sui vantaggi che l'esercito e la protezione civile offrono loro nella vita privata.
La situazione geopolitica, la carenza di personale nella protezione civile, così come la prospettata esiguità di effettivi nell'esercito, impongono soluzioni e si sta agendo su vari fronti. La modernizzazione della formazione dovrebbe, per esempio, permettere una maggiore conciliabilità con la famiglia e con il lavoro. Inoltre, il Consiglio federale sta continuando a lavorare sul progetto di un servizio di sicurezza obbligatorio che riunirà servizio civile e protezione civile. E non da ultimo l'innalzamento dell'età in cui termina l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile.
La co-presidente del Partito Socialista, Mattea Maier, non parteciperà alla sessione invernale del Parlamento che prende il via oggi. Sulla sua pagina Instagram, la consigliera nazionale zurighese dichiara di sentirsi esausta, di dover, come scrive, tirare il freno di emergenza. Una pausa dalla politica per poi tornare ad operare attivamente. La 38enne chiede calma e tempo per ricaricare le batterie nel suo ambiente privato. La pagina estera ora. Sono ripartiti i negoziati per raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina. Ieri in Florida si sono incontrate le delegazioni di Kiev e Washington per cercare di sciogliere i nodi più complessi della trattativa. Colloqui positivi, ma resta ancora tanto da fare, sono le dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Per saperne di più abbiamo in collegamento da Kiev Davide Maria De Luca. Che cosa è emerso, Davide, da parte ucraina? Come è stato valutato questo incontro?
Beh, in maniera piuttosto positiva, come ha detto il capo negoziatore ucraino Rustem Emerov al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stato un incontro difficile ma produttivo. Secondo i resoconti usciti sui vari media si è parlato soprattutto degli eventuali scambi di territorio tra Ucraina e Russia e del loro assetto successivo alla guerra, ossia se dovranno essere riconosciuti solo dagli Stati Uniti o se anche gli ucraini dovranno riconoscerli come annessioni alla Russia. Ricordiamo che la posizione di Kiev è contraria a cedere qualsiasi territorio alla Russia, sia quelli ancora difesi dalle truppe ucraine, sia è contraria al loro riconoscimento ufficiale come parte della Russia dopo il cessate il fuoco. Un passaggio per il quale, dice Zelensky, bisognerebbe modificare la Costituzione ucraina, cosa impossibile durante la guerra. E in futuro, secondo alcuni quotidiani come il Wall Street Journal, durante questo incontro si è parlato anche di un altro tema molto delicato, ossia le future elezioni ucraine dopo l'eventuale cessate il fuoco.
Davide, oggi il presidente ucraino Zelensky si recherà nuovamente a Parigi per incassare l'ulteriore sostegno europeo, mentre già domani l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, dovrebbe incontrare nuovamente a Mosca il presidente russo Putin. C'è da aspettarsi un progresso nelle posizioni o ancora troppo presto, come diceva Rubio?
Sì, il presidente ucraino si recherà in Francia, i due sono molto legati, Zelensky spesso incontra Macron nei momenti di crisi per ottenere consigli e supporto, e questa visita ci dice che siamo di fronte a progressi, a passaggi importanti nelle trattative. Questo dipende molto da che cosa intenderemo come progresso. Come abbiamo visto, USA e Ucraina hanno trattato per giorni a Ginevra, prima ieri in Florida, su una bozza di piano da presentare ai russi. Quindi probabilmente nelle prossime ore, con l'arrivo di Witkoff a Mosca, sapremo cosa la Russia pensa di questo piano, quali punti apprezza di più, quali punti apprezza di meno. Quindi potrebbe esserci un progresso, nel senso che ci sarà più chiara la posizione di Mosca, però sembra veramente improbabile che nelle prossime ore si possa arrivare a un progresso ulteriore rispetto a questo. Sono troppe le questioni ancora aperte, troppo grande la distanza tra le due parti.
Davide Maria De Luca, che ritroveremo a Modena alle 8.30 su Rete 1, dove si parlerà dei casi di corruzione all'interno del governo ucraino, in particolare delle dimissioni di Andriy Yermak, braccio destro del presidente Zelensky. Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato di aver parlato al telefono con il suo omologo venezuelano Maduro, senza fornire dettagli su quanto però discusso. Il colloquio avviene in un contesto di forti tensioni, con Caracas che accusa Washington di stare preparando un'aggressione militare. Da settembre, infatti, la più grande portaerei americana incrocia nel Mar dei Caraibi, ufficialmente per combattere il traffico di stupefacenti, mentre sabato Trump ha affidato ai social un messaggio minaccioso in cui invitava a considerare lo spazio aereo venezuelano come interamente chiuso. In Israele cresce la polemica dopo la domanda di grazia presentata al presidente Herzog dal premier Netanyahu sotto processo per corruzione. Al primo ministro viene chiesto di ammettere le proprie responsabilità e di ritirarsi dalla vita politica, cose che Netanyahu non ha alcuna intenzione di fare. La corrispondenza di Michele Giorgio.
Si intensificano in Israele le proteste dell'opposizione e della società civile dopo la richiesta di grazia presentata al capo dello Stato Herzog dal premier Netanyahu, da anni sotto processo per corruzione. Yair Lapid, leader dell'opposizione politica, ha chiesto al presidente di respingere la domanda, sostenendo che non può esserci clemenza senza ammissione di colpa, rimorso e ritiro immediato dalla vita politica. Una posizione condivisa dall'ex premier Naftali Bennett e da Yair Lapid, leader della sinistra. Critiche arrivano anche dal Movimento per un Governo di Qualità, che definisce la richiesta un rischio mortale per lo Stato di diritto e per il principio di uguaglianza davanti alla legge. Anche alcuni esponenti del Forum delle Famiglie degli Ostaggi condannano il passo fatto dal Premier. Si attendono ai sondaggi per le reazioni dell'opinione pubblica, che comunque si prevedono negative. Da parte sua, Netanyahu, incriminato per frode, corruzione e abuso d'ufficio, non sembra avere alcuna intenzione di ammettere i reati che gli vengono attribuiti. Per lui la grazia ha un fine politico e sociale, cioè ricucire le fratture interne e rafforzare la resilienza nazionale. In un video ha ribadito la sua innocenza e rifiutato ogni ipotesi di dimissione della possibile grazia a Netanyahu. Si è cominciato a parlare ad ottobre, quando ad invocarla, nel pieno del suo intervento alla Knesset, fu Donald Trump, rivolgendosi direttamente ad Herzog. Il capo dello Stato israeliano intanto ha fatto sapere che valuterà la richiesta sulla base dei pareri degli esperti del Ministero della giustizia.
Lo Sri Lanka ha dichiarato lo stato di emergenza, questo a causa del passaggio del ciclone Ditwa, che ha già causato oltre 330 morti nel paese. Altre centinaia di persone risultano ancora disperse anche negli altri stati del sud-est asiatico, dove le piogge torrenziali stanno distruggendo intere regioni da diversi giorni, con altre centinaia di vittime complessive. In redazione Vera Pelandini.
Ultima vittima lo Sri Lanka, con un bilancio di morti e danni cresciuto drammaticamente nelle ultime 24 ore. Soprattutto nella regione della capitale Colombo, centinaia di persone risultano ancora disperse, mentre interi quartieri sono sommersi. 334 vittime solo nel piccolo stato dell'Oceano Indiano, ma il bilancio delle vittime è destinato a crescere. Si tratta del peggior disastro naturale degli ultimi 20 anni, dal devastante tsunami del 2004. Probabilmente il peggior disastro naturale della nostra storia, ha dichiarato il presidente Dusan Ayake, che parla di danni incalcolabili. A mettere in ginocchio intere province e milioni di persone è una combinazione di fattori. Dopo la stagione dei monsoni, ulteriori piogge tropicali, a cui si è aggiunta una tempesta. Il tutto con intensità e durata inedite, a detta degli esperti, dovute alla crisi climatica. Il risultato è devastante, prima a Sumatra in Indonesia, poi in Thailandia e Malaysia, dove la tempesta si è spostata nel fine settimana. I fiumi, già pieni per i monsoni, sono straripati, allagando strade e città, centinaia di migliaia gli sfollati, milioni di persone senza elettricità e beni di prima necessità. Ancora oggi molte comunità rimangono isolate o sepolte da gigantesche colate di fango. Nel corso del suo viaggio verso ovest, la tempesta ha poi attraversato il Golfo del Bengala, dove si è caricata, trasformandosi in uragano. Ditva si è poi abbattuto ieri sulle coste dello Sri Lanka, facendo salire il bilancio complessivo a 950 morti. Oltre ad una scia di devastazione, il ciclone ha lasciato dietro di sé molte critiche: mancato allarme alla popolazione in Malaysia, lentezza degli aiuti in Indonesia e Thailandia. Intanto, la punta sud-orientale della penisola indiana si prepara all'arrivo del maltempo, che fortunatamente avrebbe però perso l'intensità del ciclone.
Era il nostro ultimo contributo, grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di ascolto.